In the Mood for Law è un podcast di cinema e diritto, realizzato da Emanuela Fronza e Giovanni Modica Scala. Si propone di evidenziare come l'arte, e in particolare le immagini e il cinema, permettano di vedere meglio il diritto e la giustizia. Buongiorno a Pierandrea Amato, che ringrazio infinitamente per aver accettato il nostro invito e per dedicarci questo tempo. Pierandrea Amato è professore di filosofia all'Università di Messina e la prima domanda che vorrei porle è: il punto di vista è premessa necessaria per poter riflettere sulla giustizia. Quest'ultima, lo sappiamo, è lungi dall'essere indiscutibile e oggettiva, del resto come il cinema e più in generale le immagini, e infatti la giustizia esprime una visione e fa scelte precise che seguono interessi e modelli interpretativi, a volte anche maggioritari. Ora, la verità delle immagini e quella processuale hanno anche questo in comune. Sono entrambe assoluti relativi. Cosa ci può dire al riguardo?
Innanzitutto grazie mille per l'invito e per la domanda. Non so se ringraziarla perché è veramente una questione complessa, difficile, e posso abbozzare un tentativo. Direi così. Le immagini sono sempre, in quanto immagini, l'immagine di qualche cosa. Io direi non c'è un'ontologia delle immagini, non c'è un essere dell'immagine. In questo sarei platonico, anche senza le critiche di Platone alle immagini. Cioè l'immagine è sempre l'immagine di un altro, cioè l'immagine è sempre una rottura con l'essere e dunque sempre in qualche modo una presa di congedo, uno scarto, una distanza dalla verità. In questo senso, secondo me, è molto interessante appunto ragionare sul nesso immagini-diritto, perché forse proprio questa costitutiva frattura delle immagini con la verità potrebbe essere, come dire, il principio costituente di qualsiasi diritto, cioè che ha la sua origine innanzitutto una lacuna, cioè la lacuna della verità. In questo senso, direi, si potrebbe citare un filosofo a me molto caro come Jacques Derrida, che ha consegnato una parte consistente della propria ricerca proprio allo scarto tra diritto e giustizia. Cioè, il diritto deve sempre cercare la giustizia, tendere alla giustizia, naturalmente, sapendo che però questa coincidenza è esattamente l'impossibile del diritto. Allora, direi, per ricapitolare, da un lato, questa è una presa di posizione, ci sono teorici delle immagini e non solo, che pensano che le immagini hanno un'ontologia, un essere, dunque una verità. Dal mio punto di vista, invece, la potenza delle immagini è proprio questa assenza di fondamento, questa assenza di verità, questo quello che prima chiamava uno scarto, che potrebbe esattamente corrispondere al grande tema del diritto. Quindi mettere il diritto in immagini significa proprio indicare la possibilità, la pensabilità di un diritto sempre immancabilmente consegnato a una distanza dalla verità.
Grazie, grazie di questi spunti e quindi per proseguire, lei nei suoi studi si è occupato di immagini e iconografia. Ora, come le immagini e il cinema contribuiscono a rappresentare la giustizia?
Ovviamente anche questo interrogativo è molto ampio e complesso. Vi è una standardizzazione del rapporto, sono cose notissime naturalmente, tra giustizia, immagini e cinema, e l'iconografia, come lei diceva giustamente. C'è un dato, potremmo dire, hollywoodiano, no? La drammatizzazione teatrale del diritto, in cui appunto si ha una vera e propria scena, no? Del diritto, un vero e proprio dissidio, combattimento processuale, in cui potremmo dire tendenzialmente il diritto, dal punto di vista cinematografico, assume una forma teatrale e una forma radicalmente drammatizzata. in cui il diritto generalmente, come dire, incarnato, materializzato dal giudice, assume nella forma della legge un carattere sovrano, quasi di alterità, no? Questa è la grande forma hollywoodiana, come se la legge potesse guardare dall'esterno le lotte che avvengono nella società, nell'aula di tribunale. Il paradosso è che nella dimensione hollywoodiana, dunque, vi sarebbe un arcaico, cioè una dimensione del giuridico nella forma teatrale, quasi assumendo una forma greca in qualche modo, cioè proprio davvero una forma della teatralizzazione. E secondo me questa è proprio la forma classica. Sarebbe interessante, ovviamente ci sono molti studi su quello, lavorare invece all'iconografia del diritto e della giustizia in termini cinematografici in Italia, dove invece questo carattere ieratico della legge, quasi metafisico, viene profanato e corrotto, da invece una forma della giustizia proprio popolare, in cui addirittura, la giustizia è il segno di ogni giustizia, la giustizia nel senso del tribunale. E dunque conosciamo benissimo i film di Steno o di altri maestri, diciamo così, della commedia all'italiana, dove davvero invece la macchina giuridica è esattamente un contrasto radicale con qualsiasi idea di giustizia.
Kafka scrive: se sono condannato, non sono condannato soltanto a morire, ma anche condannato a difendermi sino alla fine. Come commenta Pierandrea Amato questa affermazione?
Mi permetta di non commentarla. No, questa non è solo una battuta la mia di questo famoso passo dei giornali, dei diari di Kafka, perché ovviamente, come ci insegna il processo di Kafka, quando iniziamo a commentare Kafka o a trovare o a cercare o a indagare una logica, appunto nel processo, nella scrittura di Kafka, iniziamo a perderci. Allora, direi così, innanzitutto, giugno 2024, il 3 giugno sono i 100 anni della morte di Kafka, e quindi, come dire, sono letture freschissime, riletture freschissime quelle di Kafka, uno dei più grandi scrittori del XX secolo e non solo. Che per me è innanzitutto il nome del tentativo straordinario di un'autodissoluzione nella scrittura della scrittura, cioè di un corpo a corpo interno alla scrittura, per in qualche modo logorarne, lacerarne le intenzioni autoriali, di senso, in qualche modo coartive rispetto alla vita, come se la letteratura avesse qualcosa da insegnare alla vita. Allora, l'affermazione, la citazione che lei faceva mi sembra rientrare esattamente nella logica kafkiana, cioè io sono condannato a morire, dunque la catastrofe. Ma la catastrofe non è quella, ma è sono condannato anche a una resistenza del tutto effimera, no? Senza via d'uscita. Dunque, come se non ci fosse un fuori possibile dalla catastrofe, cioè dalla perdita di senso della vita. Ed è questa però l'unica speranza, no? Questo è il grande tema di Kafka che individua Benjamin proprio nella logica della citazione che lei mi proponeva, cioè che la speranza inizia proprio laddove finisce ogni speranza. Dunque, dentro l'apparente claustrofobico universo kafkiano sarebbe possibile individuare delle vie di fuga quando pensiamo che non ce ne siano più, in qualche modo. Se quindi la citazione dai giornali, dal diario di Kafka che lei proponeva, detto tra noi, bellissima anche dal punto di vista letteraria, è proprio questo. Cioè, in realtà, proprio laddove mi sembra la catastrofe sussume anche la resistenza alla catastrofe, in realtà lì per Kafka vi è in qualche modo la possibilità, pensiamo al grande tema dell'animalità in Kafka, la possibilità di individuare vie di fuga. Ovviamente Kafka è per eccellenza, lo dice più di ogni altro Giorgio Agamben, ma è cosa nota, è veramente lo scrittore del diritto. No? Anche la messa in scena di Orson Welles del processo è esattamente una messa in scena del diritto, della macchina giudiziaria, macchina nella quale, laddove noi cerchiamo di trovare una logica, un senso, proprio là ne veniamo radicalmente risucchiati.
Grazie per tutti questi spunti e continuando in questa esplorazione, professor Amato, c'è una teoria, secondo lei, della giustizia che più di altre ha prevalso nella rappresentazione cinematografica di temi giuridici? E se sì, perché?
Rispetto a questa domanda sono un po' in difficoltà, o più in difficoltà rispetto alle altre, anche perché le mie competenze giuridiche sono nulle, o forse anche qualcosa sotto lo zero. Quindi a me pare di poter dire che la rappresentazione delle teorie giuridiche attraverso la dimensione filmica abbia uno standard, ovviamente con infinite eccezioni, ostruzioni, ribaltamenti. E in qualche modo farei riferimento a quello che dicevo prima, cioè una sorta di rappresentazione della giustizia punitivo, vendicativo, salvifica, no? Cioè in qualche modo, rimanendo ovviamente nella iconografia più canonica hollywoodiana, laddove appunto la giustizia assume proprio il carattere di una sovranità, di una lex esterna che interviene per ridimere il male del mondo. E appunto, in contraddizione con quello che dicevo prima, capace di dire la verità. Ovviamente tutto questo mi sembra l'aspetto più interessante, non va valutato semplicemente rispetto alla trama e ai contenuti di un film che ha a che fare con la giustizia, ma proprio con la forma cinematografica, no? Una forma cinematografica che nel cinema hollywoodiano, legato ai temi del processo, del diritto, spesso è molto, potremmo dire, formalizzata, no? Molto riconoscibile, come se ci fosse una corrispondenza tra possibilità di accedere alla verità e dunque di fare giustizia e dunque di legare sempre molto ambiguamente legge e verità e le immagini che devono rappresentare questo nesso. Dunque direi che generalmente in qualche modo al cinema, direi così, la giustizia eccede, precede persino il diritto, no? Cioè quello scarto derridiano che sempre noi dobbiamo tollerare, sopportare, per quanto il nostro compito è avvicinarle sempre di più al cinema spesso, non sempre, soprattutto il riferimento ai classici hollywoodiani, viene invece risolta in maniera molto chiara e canonica.
E per concludere, la domanda che rivolgiamo sempre ai nostri ospiti, che film vorrebbe consigliarci per vedere meglio il diritto alla giustizia attraverso il cinema?
Non vorrei apparire troppo deludente, però farei riferimento a un classico del rapporto cinema e giustizia, ma le confesso per me è un capolavoro che va anche oltre, se esiste, il carattere squisitamente disciplinare del nesso cinema-giustizia. Cioè farei riferimento al capolavoro del 1964 di Losey, Per il re e per la patria, che è davvero un film straordinario, legato alla Prima Guerra Mondiale, a un processo improvvisato di un soldato, di un milite inglese che per ragioni anche personali, oltre lo shock della battaglia, diserta. È un ambiente claustrofobico, praticamente un processo consumato in trincea, in cui il disertore, già prima di essere processato, è di fatto condannato a morte, ma l'avvocato, il sergente che lo deve difendere in qualche modo, se inizia con grandi pregiudizi nei suoi confronti, via via cambia posizione, aderendo alle ragioni, in qualche modo anche ingenue, del disertore. La grandezza del film sono tante, innanzitutto formali e cinematografiche. Per il tema diritto, giustizia e cinema, mi sembra però che vi sia un punto cruciale, cioè il grande tema della testimonianza, cioè di come si può testimoniare, potremmo dire, l'intestimoniabile, ciò che non può essere detto, cioè la verità. Cioè la lacuna che esiste sempre tra fatti e verità, e in quel processo, dentro la catastrofe della guerra, e dunque in grado, in qualche modo, seppure è un film che proprio quest'anno compie 60 anni, di parlarci in maniera persino straordinaria, cioè la sua inattualità diventa pressoché attuale, ed è un film che andrebbe ripensato, rivisto, mi ripeto, proprio perché tiene insieme il tema della testimonianza dentro la tragedia della guerra, a partire dalla grande questione della verità. Tant'è vero che finisce in maniera, se si può, un film drammatico per eccellenza, cupissimo, dentro questa tenda delle trincee, in un clima terribile, torrenziale, la pioggia, vi è un colpo di pistola che colpisce il disertore dopo che l'esecuzione non l'ha finito, e simbolicamente, materialmente, il colpo viene sparato nella bocca. Perché c'è qualcosa di indicibile nella testimonianza e nel suo rapporto con la verità.
Grazie, grazie Pier Andrea Amato.
Grazie, grazie a lei, grazie a voi per l'invito. Grazie.
Cinema e diritto è un progetto dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, finanziato con i fondi per la terza missione e diretto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con Dipartimento delle Arti e Cineteca di Bologna.